And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Lezioni di finanza personale a cura dell'esimio Gilberto Dindini della Cedola. Questa serie di interventi per imparare a gestire i propri risparmi è andata in onda nella stagione 2021-2022 di Poveri ma Belli su Radio Popolare. I podcast dell'intera trasmissione sono disponibili su radiopopolare.it. Radio Pop trasmette libera e indipendente dal 1976. Sostienila con un abbonamento o una tessera. Vai sul sito e schiaccia il bottone giallo.
Andiamo da un altro degli uomini che ci stanno aiutando nella nostra scalata sociale ed è Gilberto Maria Dindini della Cedola.
Urca, hai detto ancora una volta il nome intero, lo fai scoprire
lo so,
così.
Ormai tanto l'abbiamo detto una volta. Buongiorno Gilberto.
Buongiorno a tutti, sono felice come una Pasqua, come si può esserlo quando si riceve un test negativo del Covid.
Oh, evviva, è come prendere la trimestrale con
esatto.
Una roba così.
Ma perché stavi malissimo, sì, adesso continui a star male, ma perché hai fatto il test?
Esatto. Trovare un'altra spiegazione . E quindi sono contentissimo.
Vabbè.
No, era per una cena aziendale alla quale comunque non andrò per altri motivi. Vabbè, non facciamo la lunga.
Senti, è il momento delle cene aziendali, questo è vero. Noi ovviamente non le facciamo.
Non le abbiamo mai fatte, no. Perché comunque siamo poveri e mabelli e quindi ognuno a casa sua a fare la cena.
Però ste aziende qui, no, che investono tutti questi soldi in ste cene, come mai?
Ma per cosa c'è sotto? Ma per fare gruppo, uno si chiede in finanza che cazzo fate gruppo, siete degli squali e gli squali
cacciano da soli,
cacciano da soli.
Beh, gli squali martello no, però fanno dei grandi branchi, chiamiamoli come vogliamo, di squali martello che anche di migliaia o centinaia di individui.
Esatto, si vede che siamo degli squali martello, non mi sento meglio per
però
questo.
Sono dei momenti di uno squallore fotonico. Io adesso ho degli amici che lavorano per aziende,
sono squali martello, squali falce più che altro sono loro,
no, sì, che vanno, cioè, mi raccontano queste situazioni imbarazzanti di ubriaconi presidenti che disgustosi.
Ma tutte le volte che facciamo un aperitivo con la birra di Radio Popolare finiamo in quelle condizioni,
sì, però,
di scusa,
però, cioè, noi con la purezza nel cuore. Vabbè, senta Gilberto, oggi però dobbiamo parlare d'altro. Lei ha detto, siccome è Natale e dobbiamo,
siamo tutti più buoni, sì.
Investimenti etici, diceva.
Ed od sostenibili, diciamo, sì.
Ed od sostenibili, sì. Consideriamoli la stessa cosa. Diciamo che l'intento di chi investe è etico, cioè ha dentro anche delle motivazioni etiche, e l'investimento che favorisce questo tipo di motivazioni è l'investimento sostenibile. Diciamo che parlerò soprattutto di fondi ed ETF più che di titoli sostenibili, perché è molto più difficile per un privato investire in titoli sostenibili.
ETF, mi scusi, che la riassumo io, visto che ce l'hai insegnato qualche settimana fa. L'ETF, per i più zucconi che ci ascoltano, sono dei pacchetti che hanno al loro interno varie azioni di varie... azioni birichine di varie...
Hanno o non hanno una serie di azioni rappresentate da un indice. Cioè nessuno va a selezionare le singole azioni, questa sì, quell'altra no, nessuno va a piluccare, ma si prende un indice e le si compra tutte, o si fa finta di comprarle tutte perché si bada solo all'indice. Anche gli ETF, pur se fatti in questa maniera, possono essere sostenibili qualora guardino a indici sostenibili. Ma tra un attimo spieghiamo.
Esatto, infatti, di cosa si tratta?
Allora, diciamo che esistono tre livelli di intervento per cui si può considerare un investimento sostenibile. Il primo, che per semplicità chiamerò castighiamo i cattivi, è l'esclusione. cioè i adesso d'ora in poi dirò sempre fondi sostenibili, sappiate che intendo anche gli ETF, ok?
Sì.
I fondi sostenibili non inseriscono all'interno della loro selezione titoli alcune aziende che operano in campi discutibili, per esempio le armi controverse, quelle proibite, armi a bombe a grappolo, mine, eccetera eccetera.
Beh, tutte le armi sono una merda.
Però ce ne sono quelle, sì, quelle vietate dalle convenzioni internazionali.
Vabbè, certo,
diciamo.
Certo.
Okay.
Esatto, esatto. Se mi escludete, per esempio, la che una famosa casa italiana che fa fucili da caccia, quelli fanno armi,
Sì,
e
sì.
Poi ne fanno anche che possono essere usati per altri tipi di caccia, però non viene automaticamente esclusa, che io sappia. Poi ogni fondo potrebbe dire no, noi non vogliamo proprio nessun tipo di arma. Per esempio il fondo pensione, il principale fondo pensione norvegese, non più tardi del mese scorso, ha escluso perennemente 13 società che producono anche armi, producono di tutto, producono anche armi, e fra queste c'era l'italiana Leonardo, che produce di tutto, fa grandi strutture eccetera eccetera, ma produce anche armi, ha deciso di suo di escluderla. Quindi dicevo armi, gioco d'azzardo, tabacco, petrolio, carbone, sabbie bituminose, dicevo pornografia anche, tutti i settori con cui non si vuole avere niente a che fare.
Poveri ma belli, praticamente.
Sì, praticamente saremmo tagliati fuori, la ludopatia,
la pornografia,
la ludopatia,
protoerotismo, diciamo. Sì.
Il tabacco,
esatto,
ma l'alcol.
Esatto.
Ma mi scusi, ma le sabbie bituminose, io non mi sfugge, perché?
Sono incredibilmente impattanti dal punto di vista ambientale per tirar fuori il petrolio da quelle robe lì, insomma.
Esatto,
tremendo.
Esatto, proprio così, fanno dei disastri.
In Canada soprattutto
sono
li fanno,
tutti, bravissimo. Questi sono tutti investimenti che vengono esclusi. Un'azienda che opera in questi settori viene esclusa, o perlomeno per quanto riguarda il petrolio, se ha più del 30% in petrolio, perché se fa petrolio e energie anche verdi si può andare a vedere. Come dico, ogni casa ha i propri parametri, io cito i più diffusi,
certo.
Insomma, comunque questo qui è primo livello, castighiamo i cattivi, fuori dalle balle, ok?
Ok.
Quindi chi investe sa che non investe in questo genere di cose.
Ma è un
secondo livello.
Hanno un nome questo, cioè c'è un sovrainsieme, che ne so, bla, che si chiama, c'è
no,
la sigla.
Diciamo che sono gli investimenti, no, non c'è una sigla, la sigla arriva al secondo livello, che io chiamerei per semplicità premiare i buoni, cioè la selezione secondo i criteri ESG dei titoli da inserire in portafoglio. Quindi quelli cattivi li escludiamo, e fra tutti quelli che restano premiamo i più buoni, ok? I più buoni secondo i criteri ESG, e qui entra in selezione la sigla, scusate, in considerazione la sigla. Con E sta per environment, quindi ambiente, si guarda per esempio agli scarti produttivi, lo smaltimento degli scarti, alle emissioni di CO2, al ricorso o meno alle fonti rinnovabili per l'energia elettrica, all'efficienza energetica, all'efficienza nell'impiego di acqua, al packaging senza plastica, insomma tutta una serie di parametri che fanno salire o scendere il livello di sostenibilità di un'azienda. Cioè, per tutte le cose che ho detto, e sono solo alcuni esempi, si dà un punteggio. Più alto in punteggio, più il titolo è preferibile. Ok?
Sì, ma c'è il titolo proprio il re dei sostenibili? Cioè ce n'è uno che storicamente è sempre lui il più sostenibile in assoluto, o è una roba che varia ogni giorno?
Lo dico alla fine e poi vi stupirà sapere chi è dentro in tutti i portafogli, ma perché è anche un titolo molto profittevole. Passiamo alla S, abbiamo detto ESG, qui si tratta di società, socially responsible. Quindi si guarda all'impatto che un'azienda ha sulla società. Stiamo parlando dei lavoratori coinvolti, i rapporti con il sindacato, la presenza o meno di contenzioso con i propri lavoratori, ma anche per esempio con i fornitori. Il controllo della catena di fornitori. Se io faccio produrre le mie cose in un posto e non controllo che non lavorino minori, ho un bassissimo grado di sostenibilità, mentre invece se lo faccio si alza il mio grado di sostenibilità. La delocalizzazione fa scendere questo tipo di punteggio perché incide sulle vite dei lavoratori. Le condizioni di lavoro e di sicurezza, quante cause avete per incidenti sul lavoro, per esempio. E quindi anche qui si formano degli altri punteggi che ti fanno salire o scendere in classifica. L'ultimo punto, la G di ESG, è la governance. La governance è il buon governo dell'azienda e parliamo di trasparenza, parliamo di modalità per ridurre la corruzione all'interno, partecipazione degli azionisti, la remunerazione del top management. Sono veri obiettivi quelli che hanno i più grandi, insomma, quelli a cui arriva lo stipendio più grosso, i famosi premi,
cioè
è una distribuzione.
È un bene che sia alto o che sia basso? Non ho capito.
Guardano molto la sperequazione fra
l'alto e il basso,
dei,
ok.
Tra l'alto e il basso, e alla verificabilità degli obiettivi. Gli obiettivi non devono essere una finta per poter dare i soldi ai propri manager, devono essere degli obiettivi veri.
Cioè, quindi Radio Popolare è numero uno in questo caso.
In questo senso, come paura.
Fra l'ultimo e il primo, sì, mi auguro che sia una società sostenibile, perché non solo sono
anche
abbonato,
se,
ma sono pure azionista.
Anche se devo dire che io e Alone cerchiamo sempre di cadere dalle scale per poi fare cause miliardarie.
Sì, ci facciamo gli sgambetti a vicenda e finora
ancora
abbiamo soltanto guadagnato quattro malleoli rotti e due braccia.
Però avete fatto scendere il punteggio ESG dalla vostra azienda. Complimenti.
Vabbè.
Ok, quindi ESG. Cosa succede una volta che si è dato un punteggio a un'azienda? A questo punto si sceglie con il criterio best in class. Qui è il cuore della vicenda, cioè io sono il gestore di un fondo comune e decido che si investe in aziende, che ne so, del settore divani, ne ho detto uno proprio a caso. Settore divani, io faccio il giro d'Europa e vedo che ci sono 8 società in cui si può investire perché hanno una capitalizzazione che mi interessa, perché hanno buone prospettive, buoni bilanci. Allora il gestore tradizionale, quello diciamo di tipo puramente finanziario, va a vedere fra queste 8 società, va a piluccare ulteriormente nei bilanci per vedere quale sia la migliore. Il gestore ESG si ferma e va a vedere quale sia la più sostenibile. Cioè, quindi c'è prima una selezione delle migliori società su criteri finanziari, poi si introducono i criteri ESG e si sceglie la migliore senza andare a vedere ulteriormente nei bilanci o nelle particolarità, nell'andamento di borsa, eccetera, eccetera, che fanno invece pendere la bilancia per il gestore tradizionale. Si inserisce la più sostenibile. Ora, è comprovato che l'effetto di questo tipo di selezione porta anche vantaggi finanziari, nel senso che queste sono le società, quelle sostenibili, sono le società che più di delle altre perdono meno nei momenti in cui la borsa perde, guadagnano di più quando la borsa guadagna e se siamo in momento di rialzo. È una cosa comprovata. Quindi c'è un doppio effetto, diciamo, per l'investitore, ed è il motivo per cui come consulente mi sono particolarmente cari questo tipo di investimenti. L'effetto è, prima di tutto, tu investi in qualcosa che tendenzialmente approvi, e come dirò al terzo punto, tendi anche a migliorare il mondo, e questo è bello in generale. Io poi, che devo far quadrare i conti per i miei clienti, vedo che sono gli investimenti più sostenibili, sono più resilienti nei momenti difficili e più vantaggiosi alla lunga.
Quindi tutto bene.
Questo perché Sì, tutto bene, direi.
Guardi, il terzo punto deve essere molto breve, perché tra 2 minuti e mezzo sì. chiudiamo, e inoltre c'è anche una domanda alla quale le chiederemo di rispondere con una risposta secca, non a tema. Andiamo al terzo punto e poi le faccio anche la domanda.
Il terzo punto è che questi investimenti poi entrano proprio nella società, alcuni per il tipo di investimento che si sceglie, per esempio per la diminuzione della CO2 nel mondo, i brevetti che vanno da questa parte ci si può investire direttamente, altri perché vanno a rompere le balle nelle assemblee aziendali, come soci, come investitori, e dicono: va bene, voi siete sostenibili, ma se diventate ancora più sostenibili noi compriamo altre vostre azioni. E quindi c'è un intervento della finanza nel mondo delle aziende per migliorarlo dal punto di vista della sostenibilità. Questo è il terzo livello, impact investing o engagement, cioè insomma migliorare il mondo.
Ok.
Ma prima della
terzo, andiamo con la domanda?
Prima della domanda, no, qual è l'azienda number one nella classifica?
Possiamo dirlo.
Ma sì, cazzo, ce ne frega, sarà americana come minimo.
Esatto, Microsoft.
Microsoft
è maniacale dal punto di vista dell'ambiente e ha delle carriere interne assolutamente cristalline. In Microsoft puoi essere giovane, negro, donna, ebreo, qualunque cosa, tutto assieme anche, e comunque puoi fare carriera esattamente come il maschio settantenne, cis, bianco, eccetera, eccetera. Basta avere le capacità. Questo lo ritrovo in tutti i fondi che siano sostenibili.
Allora, la domanda
è un esempio, ce ne sono tantissime.
La domanda, che però non so se si fa in tempo a rispondere, per una obbligazione, ci chiede un ascoltatore o ascoltatrice, un'obbligazione in valuta, se tenuta fino a scadenza e il cambio risulta favorevole rispetto al cambio del momento dell'acquisto, questa plusvalenza viene tassata? Ci può dire anche,
sì,
io non
come
sono...
Sì, come redditi diversi. Non come capital gain, ma come redditi diversi.
Basta, ha dato la risposta, grandissimo.
Grande il nostro Gilbertone. Buone feste,
allora,
buoni
investimenti etici a tutti.
Grazie.
Buoni investimenti buoni e buon tutto.
Grazie.
Ci sentiamo l'anno prossimo, arrivederci.
Buon anno.
Molto volentieri, ciao, arrivederci. Ciao.
Sì, ma Bobby poi resuscita.